penso che non esista differenza alcuna tra i giovani degli anni 30, degli anni 50, degli anni 70, dell'oggi, del 2020. Le ragioni per le quali uno soffre, no? Le ragioni per le quali uno gioisce sono le stesse. Che poi uno gioisca con un eschimo, con una pettinatura diversa, attraverso un lessico che nel frattempo è cambiato, o ascoltando musica che nel frattempo è cambiata, o leggendo libri che nel frattempo sono cambiati, grazie. Secondo me è assolutamente secondario. La cosa importante è che nell'essenza l'essere umano non cambia, è sufficiente leggere i classici greci 3.000 anni fa, 2.500 anni fa, per rendersi conto che la ragione del rammarico, della ragione con le stesse, cioè piangevano, soffrivano, si disperavano per amore, per le morti, eccetera, o gioivano per altre, per le vittorie, per altre cose. Quindi, avendo tre figli, io ho praticamente una sorta di osservatorio permanente sulla realtà che mi circonda, anche quella del mondo della mia età. Quindi ho fatto un film che è assolutamente perfetto. D'altra parte gli interpreti del mio film, che erano tutti al di sotto della trentina, Vittorio Puccini ha 23 anni, che mi hanno detto tutti che assolutamente le cose che dicevano le avrebbero dette, che loro avrebbero fatto anche loro, quindi corrispondeva esattamente a quello che pensavo io.
Grazie.
Prego.
25 anni fa aveva realizzato Jazz Band, poi Noi Tre. Questo tema del il talento e anche
la passione
torna spesso nel suo cinema, come mai queste scelte?
Ma torna molto spesso, torna soprattutto in questi ultimi anni, perché prima non c'era questa differenza. Se avessi conosciuto la differenza esistente fra passione e talento, sicuramente non avrei sprecato 12 anni della mia vita cercando di diventare un grande musicista quando invece non avevo la vocazione per esserlo. Ecco, non c'era Pupi Avati di 60 anni che mi insegnava, che mi diceva: cosa stai facendo? Ma stai scherzando? Magari che tu non puoi diventare un grande musicista, non hai talento, basta mica soltanto la volontà. Ecco, io sono circondato oggi da un'infinità di persone che credono sia sufficiente la passione, che si innamorano di un ruolo, un giornalista, e credono che sia sufficiente, mi piace così tanto, per cui per forza riesco. Ma non è vero, perché non basta la passione, ci vuole vocazione, che è una cosa completamente diversa. E allora nel mio film racconto la storia di due amici, uno che improvvisamente scopre di non aver talento, mentre l'altro, il suo amico, ne ha un sacco, e allora lì subentrano le storie di amicizia che vengono in qualche modo compromesse, soprattutto le storie d'amore che vengono compromesse, e il tradimento, che è un passaggio quasi obbligato di certe storie d'amore e amicizia. Perché quando entra la donna in una storia di amicizia fra maschi, qualcosa sempre succede, ahimè, specialmente se è carina.
Volevo chiederle anche, la voce fuori campo è un espediente narrativo che lei ha spesso utilizzato nei suoi film. Come mai anche in questo caso ci dice subito che i due protagonisti alla fine si sposano?
Ma perché questo non è un film giallo in cui lei deve scoprire alla fine chi è l'assassino, chi vive, chi muore. Mi sembrava che esordendo fin dall'inizio, sapendo che questo Nick sta suonando il concerto di Hummel per tromba orchestra, che è uno dei brani di musica sinfonica più difficili del mondo, quindi noi già sappiamo che comunque Nick è uno che ce l'ha fatta. Ma il film è raccontato dal soccombente, non è raccontato dal vincente. Come tutte le cose correttamente, chi soccombe, chi perde, ha molte più informazioni sull'evento di chi vince. Pensi alla stessa storia raccontata da Nick, che cosa sarebbe stata? Una storia, cosa avrebbe capito Nick dalla storia? Un 20%, mentre invece Gianca, quello che perde, quello che non ce l'ha fatta, ha tutti i dati, tutta l'informazione, perché è transitato tutto attraverso la sua sofferenza. E ce la testimone, ce la dice.
Oh. Il titolo Quando arrivano le ragazze nasce prima o dopo il film? O durante?
Quando arrivano le ragazze nasce 30 anni fa. Io ho sempre pensato che prima o poi avrei avuto una storia per questo titolo. Siccome questo titolo mi piace da impazzire, tutte le volte che lo dico mi commuovo, mi viene da ridere, mi piace, vorrei fare tutti i film che si chiamano Ma quando arrivano i ragazzi prima, perché era una battuta che è una cosa che sì, ma non lo sapete, la maschi se la fanno, dicono ancora adesso, se ma i ragazzi non arrivano. È una domanda fondamentale di una stagione della vita. E che poi dopo non te la fai più, perché le ragazze se ne sono andate, sono arrivate, quelle che ti dicevano di sì, quelle che ti dicevano di no, quelle che ti dicevano di no moltissimo, e non sono più tornate, ne è rimasta una che poi magari era la sua vita in certi casi o no. E dopo questa domanda diventa una domanda assolutamente fuori luogo, cioè sono dei miei colleghi, sono anche più grandi di me, 70 anni che se la fanno ancora, però insomma sono un po' fuori di testa.
Il personaggio di Gianni Dorelli è un padre ormai alla fine, depresso, diciamo sconsolato. Lei è riuscito però a fare in modo che non risultasse antipatico, perché avrebbe potuto condizionare molto di più il figlio. È il figlio che alla fine si rende conto di non avere talento.
Cosa è un padre fantastico, nei riguardi del quale ho una grande nostalgia. Io non ho avuto un padre, perché a 12 anni l'ho perduto. Io avrei voluto invece avere una figura paterna di questo genere, poco obiettiva, che vede nel figlio il migliore di tutti, anche se non lo è. Che fa, a me piacciono questi padri qua, questi genitori qua, che sono stati condannati così, gli è stato puntato il dito contro come diseducativi, ma i ragazzi, le persone soprattutto che hanno dentro di loro un sospetto di creatività, hanno bisogno di avere uno sponsor, di essere incoraggiati da qualcuno. Io ho avuto una madre così, ho avuto una madre che diceva sempre che io ero il più bello di tutti, che ero il più intelligente di tutti, e non era vero, però me lo diceva, c'era uno che me lo diceva, capisce? L'obiettività, l'oggettività non è mica amore, non serve a niente. Io alla fine le proiezioni private, quando faccio vedere un mio film, e se c'è qualcuno che mi si avvicina e mi dice guarda, vuoi che ti dica la verità? Io capisco già che lui l'ha perduta la verità, non la voglio sapere, non me ne frega niente la verità, dimmi una bugia, io voglio solo dei complimenti, io vivo di menzogne, la mia forza sta nel fatto di credere di essere più avanti. Capisci? Sono un pazzo che crede di essere pugliolare.
Il fatto di aver scelto due attori così giovani come attori protagonisti è una mera scelta di casting per quel ruolo lì, oppure una scelta sotto il motto di Largo ai Giovani?
Essendo una storia di 25 anni, non potevo mica metterci cabina e del piano. Se tu avresti visto la stessa storia.
No, però ti chiedo come mai hai scelto, cioè se c'è anche una motivazione etica di dare Largo ai Giovani e quindi far recitare delle persone più giovani.
No, io questo non l'ho mai pensato, perché penso che i giovani abbiano lo stesso diritto dei vecchi, perché come non lavora un vecchio attore come Cavina che non sta facendo cinema da 3 anni avrebbe bisogno che qualcuno lo chiamasse, probabilmente c'era la stessa esigenza. No, è fatto il tipo di storia, racconto una storia di ragazzi di oggi e quindi è evidente che ho bisogno di ricordare i ragazzi.
Come mai hai scelto il jazz? Beh, non hai messo un altro genere?
Perché io conosco quell'ambiente, essendo stato un jazzista per 12 anni.
Quindi un po' biografico.
Ma come un po'? Ho detto, sommamente, non c'è niente, sommamente autobiografico. E sommamente autobiografico racconta la storia di uno che non ha talento, sono io, per la musica, che a un certo punto se ne rende conto avendo di fianco a sé uno che invece ha un grande talento, capisci? Quindi il confronto fra chi ha passione solo e chi ha talento. E poi in più ci aggiungiamo il fatto dell'amicizia, del tradimento, dell'amore e tutte queste componenti che sono le componenti classiche di molto mio cinema.
È un caso quindi che proprio il jazz, nell'anno in cui c'è un grandissimo ritorno proprio al jazz anche dalle generazioni che non l'hanno conosciuto.
Ma questo è meraviglioso quello che sta avvenendo in Italia, riguardo al jazz, non soltanto per chi lo ascolta, lo fruisce, lo compra, ai concerti, ma soprattutto per i musicisti italiani che, contrariamente a quando lo suonavamo noi, che eravamo negati, sono diventati straordinari. Cioè i musicisti italiani sono secondi solo agli americani. Noi abbiamo Danilo Rea, faccio un nome fra tanti, ma tanti ne potrei fare, questo Flavio Bolto, che suona la tromba nel mio film, che sono musicisti che ci invidia a tutto il mondo. Marsalis, quando viene in Italia, lo suonare a fare duetti di tromba solo con Flavio Bolto, quindi, ma poi potrei fare un elenco di nomi. Ecco, e sono tutte persone che sono nate negli ultimi anni e che hanno, nel loro dire, la globalizzazione ha creato tanti problemi, sì, però questo invece è un vantaggio della globalizzazione, una parte finalmente positiva della globalizzazione. Nel DNA degli italiani è arrivato lo swing.
Lei ha utilizzato sempre delle belle ragazze, l'ultima volta sempre. C'era l'incontrata, questa volta la Puccini.
Prima c'era Lina Sastre, sempre, spero sempre, questo prossimo film no, perché c'era Katia Ricciarelli, abbiamo cambiato genere, una bella signora piacente che fa la mamma di Marco Re.
Posso chiedere una cosa? Sì, lei un po' manca.
Quando è arrivato?
No, sono arrivata, ero qua.
Lei è un po' junk.
No,
cioè,
io sono junk, non sì. Sono un
ma
po'.
Ma che rapporto ha invece con le persone che hanno un talento come ad esempio Nick, che sì, ok, ha il talento per la musica ma anche il talento nella vita con le ragazze?
Non è vero, non è così.
Ma lui
non ha talento, sì, lui è un piacione, che è un po' diverso, quel tipo di talento lì è un talento secondario, secondo me è un po' volgare, ma sì, ce la fa, ma non ho mai saputo apprezzarlo. Più che altro anche un grande talento musicale. Allora, mi riguarda di chi ha un grande talento musicale, io che non l'avevo, sono arrivato al punto che volevo uccidere questa persona, ecco, quindi non ero sereno nel rapporto. Non so, io sono molto invidioso.
E come mai il modello è proprio Clifford Brown? Come mai il modello è proprio
Clifford Brown? Perché Clifford Brown è stato il più grande jazzista, secondo me anche superiore a Parker, di tutte le epoche del bebop. E perché si è arrivato a suonare in quel modo a 26 anni, in 4 anni. Ecco, è avuto un incidente stradale. Ecco, noi non sappiamo cosa poteva diventare Clifford Brown. C'ha il fascino della morte da giovane che insomma contribuisce a renderlo un po' mitico, no? E poi veramente è stato un musicista, è un musicista, è sufficiente ascoltare i suoi dischi, ci si rende conto che è veramente un talento puro. Allora, volevo però specificare una cosa, fra talento e genialità c'è una differenza, Perché se c'è una differenza fra passione e talento, cioè Mozart è un'altra cosa, ecco. Non è che tutti quelli che hanno talento poi diventano Mozart, no. O diventano, non so.
Glenn Gould.
Glenn Gould. Glenn Gould è genio puro. Ecco. Ecco perché parlavo di soccombente. Ha capito Thomas Bernard. Bravo.
E uno come fa a capire se c'è il talento se non ce l'ha? Lei ci ha messo 12 anni.
Si misura, si mette in gioco, corre i rischi, però senza essere troppo autoindulgente, rendendosi conto che nel confronto l'altra persona, senza fatica, in modo molto più semplice, più diretto, arriva ad ottenere dei risultati, arriva a dire chi è. Perché io mi occupo tanto di questo tema? Perché secondo me ognuno di noi, tutti voi, fate un sacco di fatica a dire chi siete agli altri, attraverso quello che fate. Non vi ponete neanche il problema di dirlo. Il vostro mestiere è qualcosa di estraneo a quella che è la parte più intima di voi. Allora, sì, c'è un livello al quale si accede attraverso la volontà, l'intelligenza e la caparbietà, che è la professionalità. È un livello di standardizzazione neutra, accessibile a quasi tutti. La questione di studio, applicazione, volontà e intelligenza, basta. Ma se a me mi dicono sei un regista professionale, io mi offendo, perché è un livello standard. All'interno, per bucare, per passare oltre, bisogna aver talento. Cosa vuol dire aver talento? Bisogna mettersi in gioco, cioè fare di questa professionalità qualcosa che serva per dire chi sei. Cioè attraverso questo tenere questo microfonino così, lei deve saper dire chi è lei. Capito? E un po' l'ha detto chi è, perché non ha fatto capire Glenn Gould, non ha fatto pure l'occhietto. E capisce quello che vuol dire? Ci ha messo un po' del suo, che è la cosa più, non ha fatto le domande più pigre, più ha cercato di personalizzare un po' la cosa. Ecco, la cosa importante, qualunque cosa lei faccia, se fa questo cappello, faccia. Perché è lei che ha fatto questa cosa, io attraverso questa cosa che mi ha portato da capire chi è lei. Non è facile, però il risultato di una vita è questo, il risultato della vita è questo, e alla vostra età secondo me dovrebbe essere al centro, perché se sbagliate mestiere, meglio sbagliare marito che sbagliare mestiere, perché il marito si può pure cambiare, con mestiere ci stai 35-40 anni, è la tua vita, e se non ti piace sei una prigione, è terribile, insopportabile, la maggior parte delle vite italiane fanno un mestiere che non è piace, che vanno a lavorare con una fatica, si danno malati, invece per me, io lavoro solo, perché mi piace moltissimo fare quello che faccio, e tutti dovrebbero essere così. Oh, sveglia.
Ci vuole dire ancora qualcosa del film?
No, un mezzo minuto perché sta finendo.
Il film si chiama Quando arrivano le ragazze.
Lo troviamo a Cine City.
Troviamo a Cine City, sei molto simpatica.
Degli aneddoti magari durante la realizzazione del film, delle cose che arrivano.
All'inizio, no, posso soltanto dirti una cosa, visto che ti occupi di attori, all'inizio ho stentato un po' a ingranare con tutti e tre loro, perché venivano da mondi interpretativi di molto diversi. Elisa di Lombrosa veniva da là, Briguglia veniva da Bellocchio, veniva da Lamein, da Cento Passi, da un certo tipo di cinema. Santa Maria veniva da Faz, da cioè, Bacio, L'ultimo Bacio, da Cartai. Quindi venivano da modi, atteggiamenti interpretativi diversi. Quindi era difficile sintonizzarli, capisci quello che voglio dire? Metterli tutti assieme, accordarli, intonarli fra di loro. Poi ci siamo capiti ed è stato fantastico. Grazie, ciao.